Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Via gli stranieri da Harvard. Negli Stati Uniti Trump revoca all'Ateneo la certificazione per accettare studenti dall'estero. Il provvedimento potrebbe interessare altre università nel paese. Gli aiuti umanitari a Gaza gestiti da una fondazione privata, un piano criticato da molte nazioni ma non dalla Svizzera. Non sono ancora sufficienti. Alla Svizzera servono molti più impianti solari e eolici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e l'uscita dal nucleare entro il 2050. Mondiale di hockey, sabato la semifinale per la Svizzera, avversario a sorpresa la Danimarca, vittoriosa sul Canada. Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump va dunque all'attacco di Harvard e revoca alla prestigiosa università la possibilità di iscrivere studenti stranieri. La decisione segue di alcune settimane il congelamento di oltre 2 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici e spiana la strada ad una dura battaglia legale. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
L'amministrazione Trump apre un nuovo fronte nella sua guerra contro la più antica e prestigiosa università statunitense. Con una lettera indirizzata alla direzione di Harvard e con un post sul suo account X, la segretaria della sicurezza interna, Kristi Noem, ha revocato all'Ateneo la certificazione per iscrivere studenti provenienti dall'estero. Un affondo che obbliga circa 6.800 studenti, dottorandi e ricercatori stranieri a trovare con effetto immediato un'altra università oppure a lasciare gli Stati Uniti. La perdita dell'affiliazione comporta infatti la revoca dello status legale di permanenza sul territorio statunitense. L'Ateneo alla periferia di Boston, una delle università liberal finite nel mirino di Donald Trump, è accusato di avere creato un ambiente di studio non sicuro, di non avere impedito manifestazioni antisemite e di mantenere contatti con il Partito Comunista Cinese. Alla direzione di Harvard è stato dato un ultimatum di 72 ore per fornire ogni tipo di documentazione su potenziali attività illegali svolte sul campus da studenti stranieri negli ultimi 5 anni.
There should be a warning to every other university to get your act together.
Intervenuta in un programma pomeridiano dell'emittente conservatrice Fox News, Kristi Noem ha avvertito che un provvedimento analogo potrebbe essere preso anche nei confronti di altri istituti universitari. A metà aprile l'amministrazione Trump aveva congelato 2,2 miliardi di dollari di fondi federali destinati all'Università di Harvard. La direzione si era infatti rifiutata di seguire le direttive che chiedevano di cancellare tutti i programmi di diversità, equità e inclusione. Una misura che aveva spinto Harvard a fare causa contro il governo federale. Una battaglia legale che ora si farà inevitabilmente ancora più dura.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ieri che la costruzione delle prime zone di distribuzione di aiuti umanitari a Gaza sarà completata nei prossimi giorni, spiegando che la sua intenzione è di creare delle zone sicure per i civili. Gli aiuti saranno gestiti dalla nuova e controversa fondazione privata, la Gaza Humanitarian Foundation. Un piano criticato da una dichiarazione firmata da 27 paesi in tutto il mondo perché si metterebbe in pericolo il diritto internazionale umanitario e il principio dell'accesso illimitato e imparziale agli aiuti. La Svizzera invece non vi ha aderito, suscitando vive reazioni da parte di gruppi di sinistra e di organizzazioni umanitarie impegnate sul campo. Il Dipartimento federale degli affari esteri ieri sera ha escluso una collaborazione con questa fondazione, ma c'è chi pensa che ciò non basti, ci dice di più Monica Fornasia.
Nei piani di Israele, la Gaza Humanitarian Foundation diventerebbe il canale per l'ingresso di cibo e medicinali. I centri di distribuzione sarebbero gestiti da privati e protetti dalle sue forze armate. Secondo i critici, Israele avrebbe così un controllo diretto e capillare sugli aiuti, escludendo del tutto la supervisione di osservatori indipendenti. È un'evoluzione molto problematica perché mischia azioni umanitarie con obiettivi militari. Spiega Evelyn Schmid, professoressa di diritto internazionale all'Università di Losanna. L'aiuto non sarebbe più imparziale, come vuole il diritto internazionale. Ai microfoni di SRF, Monica Schmutz-Kirgöz, a capo della divisione Medio Oriente presso il Dipartimento Affari Esteri, ribadisce che la Svizzera non ha firmato la dichiarazione perché contiene aspetti poco chiari e poco precisi, in particolare sulla fondazione, di cui si sa molto poco. Per noi la cosa più importante ora è salvare vite umane. Che la Svizzera possa collaborare con la fondazione
ist ausgeschlossen im Moment.
È escluso, ma questa spiegazione non basta, secondo l'esperta di diritto internazionale.
Die Schweiz muss sehr genau evaluieren.
La Svizzera deve valutare con estrema attenzione se il suo astenersi dal condannare questa gestione israeliana degli aiuti non favorisca il mantenimento di gravi violazioni del diritto internazionale, perché se così fosse, avrebbe l'obbligo di non fare nulla per legittimare questo canale, quindi questa fondazione. Fondazione che tra l'altro ha sede a Ginevra, cosa che rende la faccenda ancora più problematica per la Confederazione, Stato depositario delle convenzioni di Ginevra che regolano il diritto umanitario.
Intanto ieri Israele ha consentito l'ingresso nell'enclave di 100 camion carichi di alimenti per l'infanzia e attrezzature mediche. Vi proponiamo allora la reazione in proposito di James Elder, che è portavoce internazionale di UNICEF, che si trova a Gaza.
Yes, finally some aid is entering.
Sì, finalmente stanno arrivando alcuni aiuti. Al momento si tratta di una manciata di camion. Durante il cessate il fuoco, circa 500 camion al giorno entravano a Gaza. Ora sono pochi e arrivano dopo un blocco di 11 settimane. Quindi alcuni stanno arrivando, ma non abbastanza. Non si sarebbe mai dovuto permettere che le cose peggiorassero così tanto per le donne, per le ragazze, per i ragazzi, per i civili di Gaza. E naturalmente diamo il benvenuto a ogni camion, ma non possiamo fingere che questo piccolo rivolo sia la soluzione a quella che l'organismo nutrizionale più autorevole del pianeta ha definito una situazione di quasi carestia. C'è abbastanza cibo per sfamare 1 milione di persone per 4 mesi, proprio dall'altra parte del confine, pronto per essere consegnato. Tutti gli aiuti necessari per bambini e donne si trovano proprio dall'altra parte del confine. Oltre il 90% della popolazione di Gaza sta soffrendo alti livelli di insicurezza alimentare. Abbiamo segnalazioni di bambini che mangiano erba o erbe aromatiche. Parlo con donne che hanno rinunciato a mangiare per giorni per poter sfamare i loro figli. Quindi eccoci qui, un piccolo rivolo di aiuti, ma non sufficiente a salvare vite umane nella misura in cui è necessario.
Il portavoce internazionale di UNICEF, James Elder. Poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, alcuni paesi baltici si sono rivolti ai loro alleati del Patto Atlantico per rafforzare la difesa dei loro confini con la Russia. Dopo 2 anni di preparativi, un contingente tedesco è entrato ieri ufficialmente in servizio. Lo ha fatto in Lituania. Da Berlino, Walter Raue.
È la prima volta che un battaglione della Bundeswehr, l'esercito federale tedesco, viene stazionato in modo permanente in un paese all'estero. Il ministro della difesa Boris Pistorius lo aveva annunciato nel 2023 come conseguenza dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E ieri, in occasione dell'entrata ufficiale in servizio della brigata a Vilnius, il cancelliere Friedrich Merz ha ricordato il motivo di questo impegno militare tedesco in Lituania.
Unsere Sicherheit. Wir stehen fest an der Seite.
Siamo qui per difendere insieme a voi i nostri interessi e valori comuni, la nostra libertà, sovranità e sicurezza. Cari cittadini della Lituania, potete fidarvi della Germania.
Sie können sich auf Deutschland verlassen.
Merz ha poi aggiunto che negli anni della guerra fredda è stata la Germania a poter contare sull'aiuto e sostegno militare dei suoi alleati occidentali. Oggi questo compito toccherebbe invece alla Germania stessa. Attualmente l'avamposto della Bundeswehr in Lituania è composto da circa 400 soldati, ai quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri 4.600. Fanno parte di un reggimento di artiglieria che rafforzerà con i suoi carri armati e sistemi antimissilistici il confine nord-orientale della NATO, un compito che la Lituania, con i suoi meno di 3 milioni di abitanti, da sola non è certo in grado di assolvere.
Alla Svizzera servono molti più impianti solari ed eolici per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione uscita dal nucleare entro il 2050, e quanto emerge da un rapporto di un consorzio di ricerca elvetico che ribadisce che la transizione energetica avrà un costo che però non necessariamente si ripercuoterà sulla bolletta. Ce ne parla Paola Latorre.
4 volte più fotovoltaico e 80 volte più impianti eolici. È quello che serve per riuscire ad ottenere, come stabilisce la nuova legge sull'elettricità, il 60% del fabbisogno da fonti rinnovabili entro il 2050. È una delle conclusioni a cui giunge il rapporto del consorzio di ricerca EDGE, di cui fanno parte anche i due politecnici.
Diciamo, se dovessi scommettere, scommetterei di più sul fotovoltaico, ecco.
Giovanni Sansavini, professore del Politecnico di Zurigo e coautore del rapporto, che rileva che gli impianti solari sono maggiormente accettati rispetto agli eolici. Riuscire ad aumentare di 4 volte la superficie del fotovoltaico entro il 2050 è però abbastanza improbabile.
Noi nel nostro modello non abbiamo vincolato a una traiettoria temporale l'attuazione, però c'è un gap. Però aumentare di 4 volte, diciamo, è meno che aumentare delle volte che vediamo il vento.
Per aumentare il fotovoltaico servono però sovvenzioni efficaci, sottolinea ancora Sansavini. La neutralità climatica ha in ogni caso un costo per l'installazione del sistema, ma il professore del Politecnico di Zurigo ritiene che con questo sviluppo la bolletta dell'elettricità non dovrebbe aumentare.
Diciamo, io la sfera di cristallo purtroppo non ce l'ho, però avendo rinnovabili abbassiamo di molto quella componente di costo energetico che di solito pesa un terzo. Poi, rimanendo connessi, possiamo abbassare anche questa seconda componente. Ho più possibilità, avendo un sistema più grande, grazie all'interconnessione con i vicini europei, di bilanciare meglio il sistema e quindi ridurre i costi.
Lo studio dimostra quindi, tra le altre cose, quanto sia importante che la Svizzera sia perfettamente integrata al mercato europeo dell'elettricità.
In Ticino ora una 60 di persone hanno partecipato ieri sera alla prima veglia di preghiera contro l'omobitransfobia, organizzata tra l'altro dal progetto La Porta Aperta dell'Azione Cattolica Ticinese. Si è svolta nella chiesa evangelica riformata a Lugano. In un primo momento avrebbe dovuto tenersi nella chiesa del Sacro Cuore, tuttavia anche a seguito di alcune polemiche è stata spostata in viale Cattaneo. A seguire la serata c'era per noi Luca Berti.
Una celebrazione di un'ora, 4 concelebranti in rappresentanza della Chiesa Cattolica, della Chiesa Evangelica, della Chiesa Valdese e della Chiesa Cristiano-Cattolica. 4 candele accese a turno per una serata che non voleva essere contro nessuno, come specificato dal pastore Daniele Campoli.
È un incontro di preghiera per superare noi stessi e noi stesse.
E poi il messaggio dell'amministratore apostolico Alain de Rémy, letto da Don Donato Brianza.
Alcuni di voi vivono una grande sofferenza dovuta all'incomprensione altrui e talvolta addirittura all'ostilità di chi vi è più caro. Sono contento che ci sia per voi questa porta aperta. Vi incoraggio a camminare insieme, guidati dal Vangelo.
Di fatto però la prima preghiera ecumenica contro l'omobitransfobia, organizzata da un gruppo cattolico, ha dovuto svolgersi in trasferta dagli evangelici. Emilio Motta è coordinatore del progetto La Porta Aperta.
In trasferta in parte, perché comunque la veglia di preghiera è ecumenica, quindi le veglie ecumeniche si possono tenere in una delle chiese coinvolte. Ci hanno aperto le porte, siamo stati molto contenti che lo abbiano fatto e la gente ha trovato la porta aperta ed è venuta alla veglia, siamo molto contenti.
Una veglia che verrà riproposta?
Sicuramente sì, la riproporremo l'anno prossimo e non ci arrendiamo e quindi cercheremo di proporla magari di nuovo l'anno prossimo in una chiesa cattolica della Chiesa Cattolica Romana e dopo l'esperienza di quest'anno vedremo come riaprire il dialogo.
I progetti non si fermano.
Si va avanti, vorremmo fare un percorso dove incontrare le persone, dove le persone possano sentirsi accolte, degli incontri dove si parla magari delle formazioni rispetto a certi temi o incontrare persone esperte di pastorale con le persone LGBTQ, anche sull'esempio di quello che si fa in Italia e in altri paesi europei.
E noi andiamo proprio in Italia, dove si è registrata una storica sentenza per le coppie lesbiche. La Corte Costituzionale ha infatti detto di sì al riconoscimento automatico del figlio avuto con procreazione assistita di entrambe le mamme. Per la Consulta, l'iscrizione all'anagrafe unicamente del genitore biologico è incostituzionale perché lede i diritti dei bambini. Da Roma, Anna Valenti.
Da ora in poi i nostri figli e migliaia di altri bambini nati da due madri non saranno più discriminati. Così commentano la sentenza della Corte Costituzionale Isabella Passaglia e Glenda Giovannardi, le due mamme toscane da cui è partita la battaglia legale. Sono madri di una bambina di 3 anni e di un bimbo di 2, concepiti con la procreazione assistita in Spagna, nati in Italia. Ma la prima è stata riconosciuta figlia di entrambe, il secondo no. E questo perché è nato nell'aprile 2023 un mese dopo la pubblicazione della circolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, secondo cui, nel caso di figli nati da coppie omosessuali, solo il genitore biologico può essere riconosciuto tale, il o la partner no, così come prevede la legge del 2004. Le due donne non ci stanno e fanno ricorso contro il provvedimento. Il Tribunale di Lucca solleva problemi costituzionali della legge e chiede alla Consulta di esprimersi. Inequivocabile la risposta dell'Alta Corte. Sì, è incostituzionale vietare alla mamma non biologica il riconoscimento del figlio. E questo perché la legge del 2004 lede l'interesse superiore del minore, che ha il diritto di avere un'identità, un rapporto stabile e duraturo con ambo i genitori, di essere mantenuto da entrambi anche in caso di separazione, sancendo di fatto il riconoscimento automatico dei figli. Una sentenza che è un grande passo in avanti per i diritti delle coppie omogenitoriali in Italia, che per ora è limitato solo alle coppie lesbiche. La lotta va avanti, avvisano gli avvocati delle cosiddette famiglie arcobaleno, affinché il diritto sia di tutti.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.